Eccoci giunti al nostro inizio di puntata oggi giovedì 9 di marzo. Signori e signori, benvenuti a Mattino Nair in Radiovisione. Salutiamo chi ci segue in TV sul canale 13 del Digitale Terrestre e naturalmente su Radio Med 91.3. A proposito di radio, saluto lui, l'uomo che sta dietro i pulsanti. Vedremo
l'uomo
una foto inedita tra poco.
La regia.
Cosa ha detto?
No, l'uomo che cura le regie.
Una sola,
meno male. Ma che dico un dottore? Uno scienziato, io.
Danny, ti prego.
No, momento, dico. Danny, almeno tu.
E allora, almeno tu. Allora, ricordiamo, mi è arrivata una foto. Tu ieri sei uscito con Ugo, un tipo che insomma aveva voglia di stare con te.
Uga.
Ecco, Uga. L'incontro Danny per andare da Ugo, praticamente. Pronto? Ha incontrato Ugo ieri sera per non fargli mancare nulla. Ugo, Danny ha portato una serie di mimose. Guardate che carino.
Guardate.
Questa è una foto di Alfonso Signorini.
E se puoi sentire la colonna sonora, Niccolò Fabi con
che
mimosa.
Ecco.
Senti?
Sì, sì. Benissimo, questo è un bel momento di
televisione. Diciamo che mi è andata bene, le ho vendute tutte.
Sì, praticamente
le ho vendute tutte.
Luigi Vitale, Ino Suameri, la squadra è pronta anche con Girolamo Cazzabianca, che è un amico di Mattino Nair. Ciao Gigi.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Buongiorno
all'uomo dei bottoni che vende anche mimose fuori da qui. Abbiamo ormai scoperto il doppio lavoro.
È vero, quanti doppi lavori. Allora, Girolamo, è solitamente una giornata, quella del mercoledì mattina, in cui noi facciamo l'approfondimento sociosanitario con nell'attesa che appunto questo settimanale che si trova, lo diciamo, dopo tanti anni nelle sale d'attesa degli ospedali, nei laboratori, insomma, lo trovate, è giusto? È giusto. C'è anche un sito che è nellattesa.it dove potete ritrovare tutte le news, gli argomenti molto interessanti che alle volte tratta prima nell'attesa, e poi vedete le Iene che ne parlano, per dire che le Iene ha un clamore mediatico, sono forti, però le inchieste, gli approfondimenti di questo signore con tutto lo staff di Anio, perché poi c'è Anio dietro, dico Anio e dico un'associazione che è un fiore all'occhiello nella nostra nazione. Purtroppo, come tutte le cose che vanno bene in Italia, sta passando un periodo terribile. L'Anio, non solo in Sicilia, ma anche in altre parti d'Italia, non se la passa tanto bene. Girolamo, è così?
Eh sì, non ce la passiamo tanto bene, perché è un ente di volontariato, non fa business, non crea dividendi, per cui le difficoltà degli enti di volontariato sono note a tutta la società, che sono quelle di riuscire a mantenere servizi che si fanno in maniera gratuita, e ovviamente dall'altra parte il volontariato, anche se è reso gratuito verso la società, dall'altra parte ha dei costi di gestione, perché c'è un numero verde, sì, a cui le persone chiamano, c'è una bolletta da pagare. Se ci sono dei dipendenti che devono comunque rispondere al migliaia, bravo, di chiamate e servizi, questi vanno pagati, perché
migliaia, perché il servizio funziona. Io dico, andiamo, qua parliamo di CTO a Palermo, dove c'è il quartier generale di Anio, con tanti lavoratori, sin dal piano terra, che si occupano di disbrigo pratiche molto importanti.
La parte CAF, sì, la CAF, parte di gestione.
Salendo all'ultimo piano ci sono i famosi reparto di Anio, officine di Ippocrate, sì, dove ci sono professionisti che lavorano quotidianamente senza guardare orario, senza guardare lo stipendio, se arriva puntuale o non arriva puntuale, anche se Girolamo ha cercato insomma comunque di onorare gli impegni. Insomma, c'è una grande comprensione da parte di tutti, però questo reparto che funziona meravigliosamente, cioè ogni anno, adesso non so la media dell'inizio 2017,
26.000 ne abbiamo fatti nel 2006, 26.000 prestazioni.
26.000 prestazioni.
Primo ambulatorio d'Italia.
Ecco, e praticamente che succede? La situazione ad oggi è?
Ma le officine di Ippocrate in questo momento vivono l'impasse di erogare continuamente il servizio con grande impegno, grazie al distacco di due dirigenti medici di Villa Sofia, per cui anche Villa Sofia in questo progetto ci sta credendo, ma come Anio, se abbiamo avuto un supporto da parte della regione negli anni passati, grazie all'ex tabella H, progettando e dimostrando il reso della progettualità, lo scorso anno, dopo un anno di lavoro, e parlo di 26.000 prestazioni erogate, per cui parliamo di fisicamente di aver dato il sangue a questa società, la regione ci ha riconosciuto sull'ex articolo 128 24.000 euro, manco gli F24, manco le bollette telefoniche ci paghiamo. Dico, adesso siamo in attesa, perché la finanziaria ovviamente è stata lì rimandata, per cui non sappiamo se riesce la progettualità con la 128, se riusciamo anche a sensibilizzare l'intero Parlamento siciliano a supportare una legge che riconosca dopo 20 anni il lavoro che si può documentare in maniera veramente copiosa, con migliaia di fogli che dimostrano e il lavoro sono anche fatti, sono vite delle persone, sono attività che
senti,
svolgiamo.
Nell'home page nell'attesa questa settimana, prima in regia, la regia ha fatto vedere questo ospedale. Vediamo, sì, quello qua dietro le spalle. Questo è il vostro ospedale, so che sta cosa ti fa parecchio male.
E beh, mi fa male perché quella
dove
è la struttura. Lì siamo a Cortina, sotto il gel set degli alberghi,
sì,
dell'Italia bella, dell'Italia, sì, buona, dell'Italia che sta bene.
Che succede in quel caso?
Ma che succede in quel caso? Vedi, è un esempio importante quello di Cortina, perché nel 99, quando a me quella struttura ha salvato la vita, io sono stato operato solamente 14 volte, sì, però non ho avuto la gamba amputata, non ho fatto il passaggio
drastico
al Rubicone dall'altra, sì, parte, sì, perché ero uno dei casi gravi di osteomelite che tuttora ho e che continuo a curare, però adesso va molto, molto meglio rispetto a prima. Ma quella è una struttura importantissima perché ha fatto la storia nelle infezioni osteoarticolari per tutta Italia. È una storia dal 1921, voluto dal Rizzoli di Bologna, nasce il Codil da Putti, è gestito fino al 97 dal Rizzoli, poi nel 97 passa alla Regione Veneto, la Regione Veneto con delle difficoltà organizzative nel 99 voleva chiuderlo, siamo entrati noi, siamo arrivati noi, insomma, ci ho avuto io il, sì, mio problema, mi sono trovato lì, ho cominciato a lottare insieme a tutti gli altri che credevano a questa struttura, a questa storia, a questa importante struttura che ha fatto la letteratura medica per tutta Italia, se non per tutta Europa, perché tra l'altro Codivilla Putti è un riferimento internazionale. E lì ovviamente ci siamo trovati a fare il braccio di ferro nel 99-2000 con la regione, col ministero e con gli enti che gestivano quella realtà. Il braccio di ferro l'abbiamo vinta noi come malati, o forse più che vinta, dico, abbiamo trovato il giusto ragionamento, perché la Regione Veneto c'è sempre comunque una sensibilità che ce l'ha dimostrato con i fatti, anche perché comunque una struttura di riferimento.
Questo ospedale dal 29 aprile entrerà in una fase di transizione che lo porterà ad essere gestito da altri soggetti.
Sì, sottolineo, e stavo finendo la parte del 99, sì, nel 99 arriviamo con la regione, sì, a trattare sulla questione con un braccio di ferro, comunque con una transattiva che ci porta a una sperimentazione pubblico-privata da noi fortemente sostenuta, una gara d'appalto, sì, un'assegnazione a un privato che ha gestito fino ad oggi il 49%, che è la Giomi SPA, che ringrazio anche per l'eccezionale e l'eccellente lavoro svolto dal 99 e dal 2003 ad oggi, la gestione pubblica privata, 49% il privato, cooperato in pieno con noi in tutte le attività, e 51% pubblico, che si è portato avanti questo lavoro, ecco, di gestione. È finita la sperimentazione, e ovviamente finita la sperimentazione per una legge regionale del Veneto, lì si va in difficoltà, perché che fine fa la struttura? Se torna pubblica, il pubblico già nel 99 diceva non mi sta bene, lo voglio chiudere, torna, cioè diventa privato, basta che è gestito bene, a noi questo non ci riguarda.
Mi sembra che la situazione sia verso nonno un ospedale pubblico, mi sembra di capire.
Sì, assolutamente, la commissione regionale ha vagliato questa opportunità di lasciarlo come privato, benché sia ben gestito. L'unica cosa che ci aveva messo in dubbio e ci ha alzato, direi, sì, immediatamente le antenne in tutta Italia sulla questione, è che era dubbia la questione di che restasse l'osteomielite come patologia di riferimento, bensì come il presidente Zaia fino a qualche giorno in interviste rilasciate in cui ci siamo un attimo confrontati, e anche con lo stesso sottosegretario alla salute che si è subito interessato, l'onorevole Faraone, sulla questione.
Sono tutti interessati, ma
sì, la regione ha risposto ieri sera. La regione, anzi, ringrazio il presidente Zaia perché è stato veramente bello sentire dire a un veneto, io di parola ne ho solamente una,
quindi
ha rivendicato quel senso di serietà da politico che ha sempre avuto e che ha mantenuto, e ieri la commissione regionale ha votato il passaggio del codice della Putti, fugando ogni dubbio che fino a ieri sera alle 18 era stato di attenzione. Quindi adesso passerà alla gestione privata a seguito dopo il del 29 di aprile, lasciando l'osteomielite come attività di primo livello. E ovviamente l'unica cosa che adesso bisognerà lì capire chi sono i soggetti, sarà fatta una gara, sarà aggiudicata
il dipendente.
La questione è solamente da attenzione sono i dipendenti, e quello di quei sindacati devono essere bravi a gestire questa partita, perché pubblico, privato, il momento di impasse, quello è da gestire. Ma noi tanto ci stiamo sopra, è una struttura
ma cosa importante,
c'è il nostro cuore,
l'osteomielite.
L'osteomielite è quello che è più importante, perché non si poteva assolutamente bruciare 100 anni di storia e di letteratura.
Tutti i sacrifici che hai fatto tu in questi ultimi anni per tutti i malati di osteomielite, finalmente dare quello che è di Cesare a Cesare, perché
noi abbiamo iniziato lì, cioè Anio è nata lì nelle corsie del Putti, l'Associazione Nazionale per le Infezioni Osse è nata nelle corsie del Putti.
Torniamo tra pochissimo a parlare anche di altro, perché se il tempo scorre dobbiamo parlare anche di questa eccellenza che ha Badir, ne stanno parlando un po' tutti, anche noi, quindi insomma abbiamo modo di parlare di questo importante centro culturale a San Martino delle Scale. Subito invece c'è l'oroscopo del giorno, segno per segno, e scopriamolo insieme.
Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
Ben ritrovati, appuntamento con l'oroscopo. Ariete, osserverete la situazione generale con maggior ottimismo, mentre il Toro supererà con disinvoltura i piccoli ostacoli della giornata. Gemelli, sarà opportuno affrontare i problemi odierni con calma. Cancro, noterete un deciso miglioramento della vostra situazione. Per il Leone, è pronto un bel bilancio abbastanza soddisfacente della giornata. E Vergine, approfittate dei momenti liberi per riflettere, per riposare, insomma quello che vi pare. Bilancia, cercate di essere più comprensivi in famiglia, in amore, mentre allo scorpione diciamo, non siate apprensivi nei confronti di chi amate. Giornata ottima per il Capricorno, da godere nella sua interezza, e un simpatico imprevisto invece metterà di buon umore l'Acquario. Per i Pesci la giornata sarà ricca di momenti molto piacevoli. Si conclude il nostro appuntamento con le stelle, l'oroscopo torna domani.
Allora, dopo aver visto l'oroscopo del giorno, c'è un 5 per 1000 che permette di aiutare, in questo caso, questa Onlus, l'Anio, vedete, 5 per 1000, firma anche il codice fiscale, lo trovate sul sito. Io vorrei fare tanta beneficenza, in questo caso aiutare tante associazioni che col 5 per 1000 vanno avanti, in questo caso lo facciamo quanto è il periodo, quindi lo facciamo con Anio, ma lo faremo anche con altre associazioni, soprattutto quelle più in difficoltà. E poi chi vive in questo territorio lo sa quali sono le associazioni che vivono momenti veramente difficili. So che Anio, so Girolamo ogni mese come suda per portare avanti sta struttura e onorare tutti gli impegni. Altra avventura di Girolamo Casabianca è invece nel mondo dell'arte, perché c'è questo tuo ruolo, questa collaborazione con Abadir ne stanno parlando un po' tutti, anche noi qui nelle reti Publimed, perché è un periodo in cui vi invitano, a voi che siete avete voglia, passione per l'arte, a fare cosa? Fai tu la reclama, non posso fare tutto io, la prego.
L'invito è quello di di valutare, a parte Abadir in quanto è l'Accademia di Belle Arti e Restauro di San Martino delle Scale, ma l'importante momento è il lancio di questo master che è stato presentato l'altro giorno all'ex Hotel de France insieme al presidente dell'ERSO, insieme ai direttori e anche all'abate di San Martino delle Scale. Abbiamo presentato il master in catalogazione dei beni culturali ecclesiastici. È un momento di altissima formazione che viene offerto a tutto il paese, tanto è importante anche lo stesso Consiglio Culturale del Consiglio della Cultura,
ecco.
Ha patrocinato l'evento. È un master importantissimo, perché oggi che parliamo di arte, parliamo di percorso arabo normanno, parliamo di UNESCO, ovviamente l'arte, che principalmente è ecclesiale, perché l'arte di tutto il mondo in prima battuta ovviamente la troviamo in che cosa? Grazie a espressione della religione, non solamente cristiana ma anche di tutte le altre religioni. Ma catalogarla l'arte bisogna saperlo fare. Poterlo fare oggi grazie anche ai nuovi mezzi di comunicazione, grazie ai media, facendolo diventare internazionale un sito archeologico o una chiesa o anche un museo, lo si deve fare con dei criteri, e poterlo fare secondo legislazione e anche secondo quelli che sono gli strumenti corretti da utilizzare, lo si deve fare con formazione, e il master in catalogazione dei beni culturali serve a questo. Le iscrizioni sono aperte, il 20 di marzo si chiudono le iscrizioni, entro il 29 i selezionati saranno ammessi al corso, il 3 di aprile partono le lezioni che vedranno i selezionati a poter fare questa importantissima formazione ed essere abilitati. Anche le forze dell'ordine sono interessate a questa formazione, in quanto i ritrovamenti, i nuclei di tutela, come lo sono nei carabinieri, quanto nella polizia, nella guardia di finanza, per i beni culturali ed ambientali, quando ritrovano delle opere d'arte devono anche sapere fare quello che è il minimo per catalogarlo, gestirlo. Bene. E quant'altro. Abadi dà questa offerta oltre la facoltà con il corso di pittura.
San Martino delle Scale, io lo conosco bene, sai, abito lì vicino, quindi ci vado spesso. Fanno uno sfincione buonissimo in piazza San Martino delle Scale.
Dillo, che hai detto?
Ma io allo sfincione poi ci metterei il dolce, il famoso panzerotto di San Martino.
Io non lo conosco.
C'è un panzerotto,
ragazzi, di San Martino.
Proprio a San Martino c'è la piazza. Panzerotto.
Attenzione, Danny, ti stai buttando troppo sulla pubblicità.
Non diciamo il nome, però. Non lo diciamo.
Come mai, Danny, hai un po' di occhi? Occhiaie, Salvatore.
Dormo poco.
Ascoltami, perché hai questi
occhiaie? Guarda, non parlare di occhiaie, che stamattina
dopo l'8 marzo, perché
hai paura questa mattina? Mi hai fatto paura.
Perché ti ho fatto paura?
Leva gli occhiali.
Ma per quale motivo?
Togli gli occhiali.
No.
Togli gli occhiali.
No,
no. C'è il trucco.
No, ti prego. Il Vitale, ti prego. Hai capito? Anch'io. Anch'io. Va bene, grazie naturalmente. Mi vogliono bene. Mi vogliono bene. È vero che mangiare frutta e verdura più di 5 persone al giorno allungano la vita?
Assolutamente sì.
Sì, serio.
No, è perché penso a Danny.
No, lascialo stare. Allora, più di 5, questo è un articolo che questa
sì,
settimana.
È uno dei nostri articoli, sì. Dove, come sai, noi battiamo sempre il pugno sulla questione della corretta alimentazione, stili di vita e l'utilizzo degli spot ormai diventati status nella comunicazione. Mangia 5 volte frutta e verdura e raggiungi il peso ideale. E stai bene, combatti le malattie. È una realtà assolutamente vera. È importante nell'alimentazione questo momento, ecco, di ricarica energia. Per
bene, quindi mangiate frutta
bene.
E verdura, uno degli argomenti. E un altro che prima di andare via, insomma, dobbiamo toccare è anche cosa sono l'eutanasia e il suicidio assistito. Noi abbiamo fatto già puntata la scorsa settimana su questo tema. Ieri sera Le Iene, il programma di Italia 1, ha sentito tre malati che appunto cosa cosa pensavano sull'eutanasia, e quindi l'argomento è ancora molto caldo. Gli italiani parlano di fine vita, di suicidio assistito, c'è chi non ne parlava, ne comincia a parlare, c'è chi si fa molte domande. Tu che pensi a tal proposito dopo il caso di DJ Fabo, che è andato praticamente a morire in Svizzera, e altri italiani sono già morti e altri si preparano a morire? Questa è in pratica
il succo. Come sai, Vincenzo, noi abbiamo affrontato subito questo argomento, l'abbiamo affrontato anche la settimana scorsa con il telefono giallo, sì, con medici ed esperti che si occupano di questa realtà. Beh, io sono per questa scelta. È dura, ma è reale. Se non c'è più niente da fare, quando un soggetto non può più ad avere autonomie, non ha più un senso la sua vita.
Ma tu intanto stai parlando per te.
Io parlo, sì, secondo il mio parere.
Il tuo parere, cioè tu in una situazione estrema, di malattia estrema, sì, tu mi stai dicendo che vorresti, per esempio in questo caso, andare in Svizzera e procedere con il
suicidio. Vorrei che ci fosse anche in Italia questo opportunità, perché trovo assurdo che una persona debba anche pagare per morire, trovo assurdo che debba andare fuori a rivolgersi ad altri. È una libertà di scelta, è duro quello che cioè va fuori da quello che è comunque un canone cristiano, dove il diritto alla vita, che sostengo fermamente.
Allora, non avevo mai parlato, tu ne stai parlando qui in diretta, dico per te che sei uno che ha, sei un uomo di molta fede,
assolutamente,
ma molta,
sì,
fede, sentirti dire
mi ritrovo
che vorresti
lì
fare
contrastato, perché da malato
ma proprio nella malattia tu che sei un uomo di fede, dico, ti faccio queste domande che ti conosco e so che non mi aspetto una risposta del genere da parte tua, però
si deve lottare fin quando c'è l'opportunità di farlo, si deve lottare senza perdere di vista l'obiettivo di rimettersi su, ma quando è accertato che non c'è nulla, un vegetale che deve stare a letto dove non ha più vita,
però è una questione veramente personale per in quel momento, cioè come si fa a priori dire se quel malato allo stato vegetale solo una persona può veramente.
Perché noi nella carta d'identità mettiamo
ieri sera c'era una persona,
la libertà di scelta degli organi, non mettiamo quella del dell'essere d'accordo all'eutanasia, alla non eutanasia. Cioè noi abbiamo delle libertà di uomini, abbiamo delle libertà di esseri umani, abbiamo anche delle libertà di scelta. Se noi cioè è difficile, Vincenzo, perché in un malato in cui non c'è più niente da fare, in un malato in cui ti ritrovi ad essere un legno in un letto con delle macchine, cioè vivi grazie a delle macchine, quelle macchine vengono staccate e muori. Non sto parlando di una persona che sta a letto, che sta male, perché lì è una persona che deve vivere e ha il calore della famiglia, l'affetto, che lo sostengono, l'aiutano, lo curano. Ma quando una persona diventa un legno in un letto dove vive e respira solo per una macchina, tenere quella macchina accesa a cosa serve? A cosa serve? Cioè, non voglio che si fraintenda il mio pensiero, perché
io ieri sera ho visto
fin quando una persona
malato
reagisce,
che comunicava con gli occhi e comunicava ancora,
sta comunicando lì, vedi, lì sta comunicando, e lì è una questione di scelta dinanzi alla propria dignità di persona.
Ma anche
io decido di finirla, perché per me più questa non è vita, lì non c'è più una dignità di essere umano. Ma quando parliamo di un vegetale in un letto che vive solo per mezzo di una macchina, lì è assolutamente
è sempre una questione personale. Chi siamo noi per dire che quello è solo un corpo ormai? Cioè non possiamo decidere per gli altri.
La diagnostica clinica ce lo rende noto. La diagnostica clinica ci rende noto quando una persona non ha più un'attività cerebrale, è messo lì, respira solo per delle macchine e viene tenuta in vita grazie a delle macchine. Lì la scelta è assurda che debba ricadere sul parente, sulla persona più vicina, che debba decidere un tribunale, che non si possa fare. Perché se è una macchina che tiene in vita una persona, che significato ha? Noi non siamo una macchina, noi siamo degli esseri umani. Fin quando c'è, ecco, vedi, tu mi dici ieri sera quella persona comunicava con gli occhi. Lì è la libera scelta dell'essere umano. cioè non ce la faccio più perché non ho più una dignità di essere umano, non ho più una dignità di malato, non ho più una dignità di uomo, di donna, non mi sta bene questo perché sto soffrendo ma troppo. No,
cozza comunque con l'uomo di fede, cioè la chiesa, sì, ma la chiesa dice altro.
Cozza con l'uomo di fede senz'altro, ma il problema è un altro, parlare quando non si è mai trovati dall'altra parte è facile, Vincenzo. Io ti dico che dall'altra parte ci sono stato, so che significa sulla mia pelle, quando hai, sono un'evidenza, dico, io ho lottato, continuo a lottare e non mi sono fermato dinanzi alle problematiche patologiche che ho subito e che ho avuto, e devo dirti che non mi sono arreso e non mi sto arrendendo, anzi tutt'altro, incoraggio gli altri a non arrendersi, ma quando arrivi a fine corsa, che significato ha restare assistito da una macchina? Io ribadisco e sottolineo, assistito da una macchina, cioè vivere solo per mezzo di una macchina, un essere umano è un essere umano e si distingue da una macchina. Noi non siamo una macchina, per cui se noi dobbiamo vivere perché sostenuti da chi da uno strumento elettromedicale che ci fa respirare, dall'altro che ci stimola il cuore, i farmaci che ci tengono battiti e respiro coordinato e tutto il resto non funziona più, cioè non c'è attività cerebrale.
Vabbè,
è rimasto un corpo, credo che manco ci sia più.
Torneremo a parlarne. Intanto si parla anche di diabete. Nell'uscita di questa settimana, una dieta italiana a mimma digiuno potrebbe sconfiggere il diabete. Sempre più persone, lo dico, soffrono di vari tipi di diabete. Molti hanno sottovalutato e continuano a sottovalutare l'alimentazione. Se ne fregano, continuano a mangiare cibi spazzatura. E chi se ne frega? E poi arrivano i problemi. Non è solamente il cibo, l'alimentazione, ma anche lo stile di vita, che è fondamentale. Noi da anni facciamo qui proprio con te, grazie a te nell'attesa, professionisti, nutrizionisti, gastroenterologi e tutti esperti che arrivano qua e dicono la dieta mediterranea è importante, dovete fare uno stile di vita corretto, cercate. Però ne sento di casi che arrivano nei reparti, negli ambulatori. Ma che succede? La gente se ne frega perché? Perché?
Ma secondo me la gente comincia a farmi sempre di più ad essere convinto di un pensiero che non è che se ne fregano. Il problema è che quello che siamo condizionati a mangiare, che ci porta anche ad essere
quello che siamo condizionati a mangiare. Ma non ho capito. Perché a noi chi ci obbliga a mangiare cosa o un altro tipo di alimento?
Arrivi in un panificio dove si parla, continuiamo a parlare.
Se io dico integrale, per esempio, abbiamo detto spesso l'integrale, un esempio così. Scegli l'integrale.
Ma io l'integrale non lo sceglierei.
Per
perché,
dire.
No, hai toccato una cosa giusta. Io l'integrale non lo sceglierei perché se l'integrale è della crusca insieme alla farina 00, cosa ho risolto? Cioè, anzi, forse anche peggio del rimacinato. Magari, ecco, se sono io, rispetto di ognuno ha il proprio, la propria libertà di scelta, io non sceglierei mai un pane fatto da farina 00 perché ho il mio punto di vista.
Per dire, cioè, i consigli che diamo, ma non solo noi medici, non vengono ascoltati. Non vengono ascoltati perché i casi aumentano. Capisci? In questo caso anche di diabete.
Assolutamente sì. E non solo il diabete, ma anche tutta un'altra, la celiachia, vedi per esempio come sta prendendo il sopravvento. Cioè, cosa.
Sì, ragazzi,
c'è il termine palermitano.
I casi di celiachia aumentano a vista d'occhio. Veramente, ogni giorno problemi di intolleranza o sensibilità al glutine, perché ormai oggi si parla anche di sensibilità al glutine. Però quanti casi in più di celiaci ci sono in giro? È una cosa incredibile. Non parlando, cioè, della proteina del latte, la caseina. Perché, capito? Poi c'è il problema.
Sì, ma tocca un argomento che.
Lattosio.
Il lattosio. Ma il latte che
mangi,
noi bevevamo. Vincenzo, prima il latte che si beveva cos'era? Latte fresco, possibilmente quello che si recuperava nelle fattorie vicino casa. Oggi il latte in un brick ci trovi quante astine, cioè quanto volte è stato ripastorizzato, cioè significa scaduto, riportato a pastorizzazione, rimesso nel brick, andato al supermercato e trovato in offerta. Per cui, cosa stai mangiando? Dice, sì, ma io sto bevendo del latte di buon mattino, ma che latte? È latte, è rimasto latte. Cioè, sembra banale, ma non è così. Prima che ci salutiamo, una delle cose importanti che Anio ha fatto e che conclude questo mese, sì, dopo un anno di lavoro, è il progetto Salus.
Sì.
Il progetto Salus si conclude con questo mese tra pochi giorni, e domani viene presentata il rapporto di chiusura al Don Bosco.
Si rilassi tutti... un attimo, la vedo un attimo affaticato. Sta diretta la sta affaticando stamattina. No,
stiamo toccando tanti argomenti.
Ma mi piace così. Cioè, se noi non facciamo così un mordi e fuggi, se no non parliamo mai. Ecco, quindi, siccome ci sei tu stamattina.
Ma cose importanti. A colazione, un bel calzone fritto,
sì,
accompagnato da una buonissima Pepsi.
No,
magari zero, dico, per mantenerci un po' leggeri.
Assolutamente no, c'è gente che lo fa, però no, assolutamente.
Io alle 9 lo vado.
Assolutamente no, non seguite i consigli
dell'iris fritta,
fritta con la ricotta. No, però non seguite i consigli, fate una bella colazione mediterranea. Come si fa la colazione mediterranea?
Yogurt,
latte quale?
Latte fresco.
Latte fresco.
Ma latte fresco vero? Latte di capra.
Latte di capra.
Cioè, ritornare a prendere il latte nelle fattorie.
Dicevi, quindi abbiamo preso il progetto Salus.
Sì, che è il progetto fatto insieme a ADA, insieme a tutta una rete di associazioni, è finanziato dalla Fondazione per il Sud. Il progetto si chiude questo mese, giorno 20. È un progetto che abbiamo parlato più volte qui di questo progetto. È un progetto che ha dato pieno sostegno a tantissimi anziani, a tantissimi malati cronici, ha dato opportunità veramente importanti dal trasporto in ospedale per le cure, dalla persona che andava ad aiutare in casa il soggetto solo e malato, da tutta una serie di opportunità anche legate alla fisiatria, alla riabilitazione, allo psicologo. È stato veramente un progetto molto bello, e questo grazie alla Fondazione per il Sud che lo ha finanziato, e grazie ad ADA che è stata l'organizzazione che ha promosso come capofila questo progetto, insieme a tutto il suo staff.
Saluta il pubblico. Saluta il pubblico che ti sta guardando, e saluta anche quelli di Anio che sono lì che ci stanno guardando, i dipendenti, tutti quanti. Saluta tutti.
Un saluto da Palermo, un saluto a tutti i componenti di Anio, a tutti i telespettatori, ringraziandovi sempre, ricordandovi di sostenere Anio con la donazione del 5 per 1000 e di poterci sempre aiutare a portare avanti questa grande scommessa e questa bellissima realtà di sostegno socio-assistenziale che facciamo da 20 anni.
Benissimo, va bene. Allora, noi siamo pronti per quanto riguarda il GR, la prima edizione, con Luca Tutone. Una settimana molto intensa per il nostro Luca Tutone, ma tutti i giornalisti sportivi che insomma hanno dovuto fronteggiare Paul Baccaghini. Devo dire, Luca, ci sei?
Sono qua, buongiorno.
Ho visto il servizio delle Iene di sera, proprio completo, con Paul Baccaghini, che è un simpaticone. La sua verve di Iena non l'ha persa.
Ma io penso che Paul Baccaghini sia un ragazzo di 33 anni e quindi da ragazzo di 33 anni ha quella energia dei 33enni, è una cosa un po' anomala.
È vero.
Il presidente del Palermo ha 33 anni.
È vero.
Secondo me, in questo momento, a prescindere da tutto, visto che la credibilità sulla solidità del fondo anglo-americano, parliamo comunque di finanza ad alti livelli, dovrà essere poi certificata da quello che farà. Secondo me in giro c'è un po' un pizzico di invidia, perché il presidente del Palermo è uno di 33 anni e gli altri non sono riusciti mai.
Senti, questa formula Jalappas, la titola linea, così ti vedono in tutto il tuo splendore.
Sì. Così. No, mi fa ridere questa cosa.
Formula Jalappas, quando voi arrivate.
Dovevamo fare Mai dire Med.
Mai dire Med. Bello, va bene. Allora, GR Med con Luca Tutone, torniamo tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, bentrovati a questa edizione del GR Med Sospese. Le corse all'ippodromo di Palermo, il motivo e il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, lo ha deciso il Ministero delle Politiche Agricole in seguito a un'iniziativa del presidente della società Ires Giovanni Cascio, dopo una serie di irregolarità verificatesi nella corsa del 24 febbraio. La società dunque ha deciso di fermare tutto sino a quando non saranno messe in atto dalle autorità quelle che vengono definite adeguate misure per poter garantire il corretto svolgimento delle corse e scongiurare il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata presso l'ippodromo. Di corse truccate, come riporta il quotidiano Repubblica, ha parlato anche il collaboratore di giustizia Giovanni Vitale nel processo Apocalisse lo scorso 28 febbraio. Sono stato informato di progetti di attentati nel tempo nei confronti di magistrati di Palermo orditi da Matteo Messina Denaro per interessi che da vari elementi sembrano non essere circoscritti alla mafia ma riconducibili a entità di carattere superiore. Lo ha detto in audizione in antimafia il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo Roberto Scarpinato sul tema dei rapporti mafia e massoneria. Il resto dell'audizione è stato interamente segretato. Non so come sia potuto venire in mente ai miei colleghi nazionali di presentare un esposto che mette in dubbio la natura delle mie dichiarazioni ai magistrati, lo scrive in un lungo post su Facebook la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Claudia La Rocca, prima super testimone dell'inchiesta sulle firme false alle amministrative di Palermo. Riccardo Nuti, Claudia Mannino e Giulia Di Vita, i tre deputati indagati, le altre due parlamentari Chiara Di Benedetto e Loredana Lupo, sottolinea La Rocca, non conoscevano il contenuto della mia testimonianza, né sapevano se avevo fatto i loro nomi e se sì di chi. Ripeto, ho riferito solo ciò che ricordavo senza mentire, cosa che non mi appartiene. Dopo aver lasciato la toga da pubblico ministero antimafia, aveva trasferito la sua residenza a Roma e a Palermo tornava a spese di servizi di Sicilia e Servizi, la società a capitale pubblico che gestisce i servizi informatici della regione. Antonio Ingroia risiedeva al Grand Hotel Villegeo oppure all'Excelsior o al Centrale Palace Hotel. Secondo la procura di Palermo, 3 anni di spese irregolari dal 2014 al 2016, spese che non potevano essere pagate dalla società e dunque con soldi di provenienza pubblica. Per questa ragione il procuratore aggiunto Dino Petrali ha fatto scattare 2 avvisi di garanzia per Ingroia, che ieri mattina si è difeso per 1 ora e mezza davanti ai suoi ex colleghi, e per Antonio Chisari, il revisore contabile della società regionale, che invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Chiudiamo con lo sport, con Paul Baccaglini, che ha visitato anche ieri il campo d'allenamento del Palermo a Bocca di Falco, ha incontrato ovviamente l'allenatore Lopez e al quale ho confermato come detto la fiducia fino a fine stagione. Ha parlato con i giocatori, ha guardato l'allenamento insieme all'executive manager Angelo Baiguera per la gara di domenica sera contro la Roma al Barbera. Non ci sarà Rispoli e neanche Balog, squalificati dal giudice sportivo. Incontri istituzionali per Baccaglini, il nuovo presidente del Palermo. Ha incontrato ieri il presidente dell'Ars Giovanni Ardizione e il vice Lupo, e oggi invece conferenza stampa congiunta con il sindaco di Palermo Luca Orlando a Villa Niscemi per illustrare il progetto nuovo per il nuovo stadio di Palermo. È tutto, a risentirci fra circa un'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Allora, bentornati in studio, vedete divisa rossa, questa mattina sono felice di avere l'ordine di Malta, Italia. Adesso ci daremo appunto la presentazione di Francesco La Rocca. Ciao Francesco, buongiorno.
Ciao Vincenzo, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
In questo caso è il capo raggruppamento CISOM Sicilia Occidentale.
Ok, sì, buongiorno a tutti, sono il capo raggruppamento CISOM, CISOM sta per Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.
Bravi, un applauso. Ciao. Perché tra l'altro molti volontari hanno indossano questa divisa, che è una divisa particolare, perché questa è quella di soccorso.
Questa, diciamo, è la divisa cosiddetta Lampedusa, quella che utilizziamo solitamente per fare i soccorsi in mare sui dispositivi della Guardia Costiera della Finanza a largo del Canale Sicilia per il soccorso dei migranti. impiego che noi ormai svolgiamo dal 2008 praticamente con grande dedizione.
Bravi, fino ad oggi, bravi. Sì. Mi conoscono poco però, eh.
Allora diciamo che
sei un pro nella leggenda questo l'ordine
diciamo
di Malta.
Diciamo che comunque noi essendo un ordine di Malta è un ente di diritto internazionale, ma è anche un ordine religioso.
Sì.
Quindi come ordine religioso si cerca comunque di agire per il prossimo, per i più bisognosi, però cercando di mantenere un po' la semplicità, l'umiltà e non facendoci vedere troppo, quindi mantenendo diciamo un profilo molto basso, perché come dice il Vangelo non sto più a destra cosa faccia la sinistra, quindi cerchiamo di mantenere anche di portare avanti gli insegnamenti religiosi.
Senti, perché hai deciso, Francesco, tu di entrare a far parte e di essere volontario di questo ordine?
Allora, questa è una bella domanda. Allora, ovviamente diciamo il motivo principale, diciamo, una passione per la storia, una passione per la cavalleria, ma anche una passione per il servizio verso i più bisognosi. Diciamo che l'Ordine di Malta, da quando ne faccio parte, mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere, mi ha aperto diciamo una visione del mondo molto, molto più proiettata verso i più bisognosi.
Allora, questa mattina abbiamo visto anche l'immagine, stiamo vedendo delle immagini tratte da Repubblica, saluto sì. Giada che insomma ha fatto anche questo focus su di voi,
sì,
di questo ambulatorio. Tra poco ci sarà anche Suor Marie Claire che sarà qui in studio, e queste sono immagini dell'ambulatorio che si trova all'interno della chiesa di San Crocifisso ad Acqua dei Corsari.
Esatto.
Qua ci sono dei medici, due volte al mese.
Sì, almeno due volte al mese, però cioè, in base alla disponibilità può anche aumentare il numero dei servizi, però come minimo garantiamo due volte al mese.
Ecco, perché la decisione di, intanto l'infermiera Federica, che sì, magari sì. Viva via, li sentiremo, li intervisteremo, la decisione di aprire un ambulatorio per chi? Per i più bisognosi,
cioè praticamente l'Ordine di Malta tramite il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta del gruppo Palermo ha avviato questa attività di servizio sanitario, di ambulatorio medico dedicato sia alla comunità di Acqua dei Corsari, ma anche diciamo tenendo particolare considerazione i migranti. Quindi da qualche settimana abbiamo attivato questa procedura dove medici e infermieri, in base alla loro disponibilità, prestano diciamo, la loro professionalità per le persone che si trovano in una crisi diciamo la cosiddetta sanitaria, cioè in condizioni precarie dal punto di vista sanitario.
Quindi bisogna ringraziare tutti i medici che lo fanno in maniera volontaria.
Assolutamente sì. Loro, cioè, grazie a loro, al loro tempo e alla loro passione, noi riusciamo a portare avanti queste iniziative che ci danno grandi soddisfazioni e danno un servizio reale e concreto alla popolazione in maniera gratuita. E ove possibile ci sarà anche la somministrazione gratuita di farmaci presso questo ambulatorio.
Ecco, quindi in questo momento sono due volte al mese.
Esatto.
Gli orari.
Oggi ce ne sarà una, per esempio.
Oh.
Oggi pomeriggio.
Quindi oggi rivolto a.
Solitamente funziona così, che ecco. Praticamente in base al medico dà la disponibilità. Questa disponibilità viene comunicata alla comunità locale tramite la
quindi
parrocchia.
Acqua dei Corsari.
Acqua dei Corsari, però anche diciamo tramite social viene diciamo anche sì. Cercato di si diffonde anche la parola. E tramite l'amministrazione della parrocchia ogni paziente si può registrare e poi successivamente effettuerà la visita, quindi diciamo si effettua una registrazione.
Oggi ad esempio chi
sarà la dottoressa Calleri, che è un nostro medico volontario che è specializzato in oncologia, quindi
oncologia.
Diciamo cioè anche la scorsa volta abbiamo fatto una visita oncologica, quindi diciamo questa è
una sorta di
consultazione medica che poi tipo ti garantisce di effettuare la terapia necessaria a risolvere i problemi di salute.
Ho capito, va bene. Allora, Francesco, state facendo una cosa bellissima.
Grazie.
E poi non solo siete impegnati su vari fronti.
Sì, penso. Noi siamo impegnati su vari fronti. Cioè, questa è una delle tante attività.
Tante iniziative.
Cioè, diciamo, come Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, a livello nazionale facciamo tanto, perché praticamente siamo iscritti nell'elenco centrale del Dipartimento della Protezione Civile, quindi interveniamo in tutte quelle emergenze. Siamo stati ad Amatrice, a San Severino Marche, praticamente tutto il periodo che ha sconvolto il centro Italia, da agosto fino ai primi di febbraio, noi abbiamo tenuto dei campi per assistere diciamo gli sfollati e le amministrazioni comunali. Poi facciamo Lampedusa, anche il nostro diciamo fiore all'occhiello, interveniamo proprio per salvare, siamo i primi ad arrivare con le nostre motovedette per portare soccorso ai migranti, cioè sono il primo volto che vedono e a cui diamo speranza.
Ti è mai capitato, magari non è il tuo settore all'interno dell'ordine come volontario, ti è mai capitato di essere in quelle lì in mare?
Sì, sì, diciamo nel 2013 come volontario ho fatto tante
Lampedusa.
Sì, ho fatto tante missioni, perché comunque l'ordine di Malta, essendo pure un ordine originario ospedaliero,
sì,
ci dà, noi volontari garantisce una formazione ospedaliera, quindi anche chi non è medico, infermiere, ha una formazione almeno da soccorritore o esecutore BLSD.
Qual è il ricordo che un po' ti emoziona, comunque, di quegli attimi, di quei momenti, magari a contatto con chi sta arrivando, ad esempio,
diciamo che il momento
dalle coste africane?
Cioè, il momento più emozionante è stato che, comunque, diciamo, è veramente duro affrontare questi viaggi, perché si sa quando si esce in mare per andare a recuperare i migranti, ma non si sa quando ritorna. E magari all'inizio, durante la navigazione, tra te e te pensi, ma chi me l'ha fatto fare? Però quando arrivi sul luogo e porti in salvo questi migranti e ti guardano con veramente col viso della speranza, della gioia, e ti dicono grazie, ci hai salvato la vita, cioè quello dà una gratificazione immensa che non è ripagabile con nessuna
grazie
moneta.
Per questa testimonianza, Francesco,
lo faccio col cuore,
lo so, e anch'io l'ho voluto quando ho sentito questa iniziativa coinvolgere l'Ordine Italiano di Malta, grazie, che io non ho mai ospitato, quindi francamente mi mancava nel mio palmarès personale. La staffetta continua con chi?
Adesso arriverà Suor Marie Claire. La dottoressa Suor Marie Claire, che
cioè, è incredibile.
Già si è catapultata
alla direzione dell'Ordine di Malta Italia. Quindi, Suor, stia tranquilla, che tra poco c'è una parte dedicata a lei. Dopo i videoclip, e quindi Valentina Camara che ci dice tutto. Grazie a Francesco Larocca.
Grazie a tutti.
Complimenti. E tra poco, vedo che è molto simpatica, secondo
sì,
me.
Sì.
State, facciamoci la foto. È tutto in diretta. Facciamo, no, questo non è un segno, questa è una foto. Già fatta.
Un tweet.
E poi facciamo un Twitter, casomai. Tra poco torniamo on air.
Ciao a tutti.
Dance Chat.
Buongiorno a tutti da Valentina Cavara, buon giovedì 9 marzo. Ora è arrivato il momento di scoprire i brani della nostra Dance Chart. Al quinto posto, You Don't Know Me di Jack Jones. Jack Jones, la numero 5 della nostra dance chart, mentre al quarto posto Be Mine di Offenbach. Offenbach con Be Mine nel quarto posto della nostra dance chart, mentre al terzo posto Alok, Bruno Martini con Hear Me Now. Che Bruno Martini rimangono stabili nella nostra dance chart al terzo posto, mentre al secondo posto Clean Bandit e Sean Paul con Rockabye.
Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see, I know that you really care, cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never
never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock goodbye, baby.
Rock goodbye dei Clean Bandit e Sean Paul ottiene il secondo posto della nostra dance chart, mentre al primo posto Paro Stellar con All Night. Con All Night, la numero uno della nostra dance chart questa settimana. Anche per oggi abbiamo terminato. Io vi aspetto domani per scoprire i brani più trasmessi e ascoltati qui a Radio Med. Da Valentina Cavare è tutto. Io vi aspetto sempre qui su Radio Med. La senti, la guardi.
Dance chart.
Salsa barbecue. The classic American recipe for grilled meat. La Classica Salsa Americana in Sicily. Excellent to flavor hamburger. Great smoky flavor. Very good. Salsa Barbecue, Contornos Brothers. Serious smoke. Real barbecue.
Fratelli Contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
Dal 9 al 12 marzo, tutta l'arte del mondo alla Biennale Internazionale d'Arte del Mediterraneo, curata da Paolo Levi e Sandro Seradifalco, inaugurata da Alba Parietti e José Van Roy Dalí. Musica e intrattenimento gratuito ogni giorno. Palermo, Fiera del Mediterraneo, Padiglione 20, ingresso libero. Stampa artistica in omaggio ai visitatori.
Qualunque sia il tuo progetto, affidati a veri professionisti. Tecnoinfissi. A Ficarazzi, in via Carducci 3, telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissisrl.com. Tecnoinfissi. Realizza grandi e piccoli sogni.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Pannolini Huggies Duo Pack Bimbo Bimba, varie misure, 15,90€. Omogenizzati carne plasmon, vari gusti, 4x120 grammi, 4,49€. Omogenizzati pesce Mellin, vari gusti, 2x80 grammi, 1,99€. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
Nupi ti rimborsa l'IVA su poltrone, materassi, reti, sommier, guanciali. Rete ortopedica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 419 euro. Rete elettrica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 899 euro. Materasso diamante matrimoniale, 245 euro. Materasso tormalina con 1600 molle micro pocket, 573 euro. Nupi è a Palermo, in via Regione Siciliana 9090, via Serra di Falco 125, al Forum, al Posei e a Bagheria.
Continua ancora questa nostra diretta di giovedì. Buongiorno a voi che siete, avete fatto zapping e magari avete acceso la TV proprio su Mattino Nero, la trasmissione che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 9. In radiovisione anche su Radio Med c'è il nostro consueto appuntamento quotidiano con tanti ospiti. In radio c'è Danny che stava dicendo qualcosa.
Appunto, sì. Salutiamo chi ascolta la radio.
Bravissimo, l'ho detto già io.
Lo dico pure io.
Sembri Barbara D'Urso, sembri proprio, sì. C'hai capito?
Tu un po' Magalli ultimamente.
Ci sei sei tu e
magari è la d'Urso,
non posso esagerare, capisci? Se tu vedi, non posso esagerare.
Esageriamo dopo.
Rischio una scomunica, non vorrei, perché accanto a me c'è Suor Marie Claire. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Senta, lei sa parlare italiano, già ho sentito che sa parlare benissimo, sa parlare anche francese.
Sì,
bonjour.
Sì. Bonjour.
Bon, vuole salutare, che noi ci segue anche la comunità francese, vuole salutare il pubblico francese che si trova magari davanti alla televisione, dica qualcosa, poi io traduco, sia tranquilla.
Allora, bonjour, je salue toutes mes consoeurs congolaises qui sont ici en Italie, je salue aussi les émigrés, tutte le persone che parlano la langue francese.
Si fermi. Buongiorno a tutte le sue consorelle che sono qua in Italia e tutti i migranti che parlano la lingua francese. Applauso, ha fatto una traduzione quasi simultanea, grazie, grazie mille. Allora, la Suor Marie Claire arriva dal Congo, partirei proprio dal suo paese d'origine. 10 anni fa decide Suor Marie Claire di lasciare il Congo e di venire in Italia, giusto?
Sì.
La situazione in Congo in 10 anni, mi diceva, non è cambiata. È una delle nazioni più martoriate al mondo. Siamo nella zona del Centrafrica, quando parliamo di migranti che scappano e che arrivano in Italia, Suor Marie Claire ha visto con i suoi occhi la devastazione, la guerra, le donne morire, è vero?
È vero, è vero. Praticamente noi abbiamo avuto la guerra civile almeno per 10 anni in seguito e abbiamo vissuto delle situazioni molto molto difficili. E siamo stati anche sostenuti dalle nostre consorelle italiane, palermitano e qua ricordo Suor Maria Filippina Lo Monaco, che è stato con noi per almeno 2 mesi nella foresta e eravamo là con gli orfanelli senza mangiare acqua, però abbiamo sopravvissuto anche grazie al Signore che ci ha aiutato, ecco.
Bene, adesso lei in Italia si occupa missionaria.
Sì.
Da 6 anni fa parte di un'altra grande famiglia, che sì, è quella del Boccone il Povero.
Sì.
Sì.
Allora, io è da 23 anni che io sono consacrata come Suor Bocconista del Beato Giacomo Cusmano, medico e padre dei poveri palermitano, proprio una congregazione che è nata proprio qui a Palermo, e da Palermo è andato ovunque. Siamo in Congo, in Camerun, Uganda, in India, Filippine, Brasile, Messico, praticamente una congregazione internazionale, sì.
Le immagini che stiamo vedendo e che abbiamo intravisto con dei meravigliosi bambini sono le immagini del 150° anniversario della Fondazione Il Boccone del Povero.
Giusto.
È giusto? C'è una celebrazione, ecco, vediamo queste immagini. Le vuole commentare lei?
Sì. Allora, quelle immagini che abbiamo visto prima, le sore, sono le prime 6 sore a chi padre Giacomo Cusmano ha dato l'abito religioso 23 maggio 1880.
Intanto vedete Fiumano, che è provinciale dei missionari,
sì.
Insomma, e poi c'è stata una celebrazione partecipata, ecco qua, queste sono le immagini della cattedrale.
Sì, 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 sì.
Con l'arcivescovo.
Sì, per l'arrivo del corpo del padre Giacomo Cusmano in cattedrale. Infatti questa decisione anche è stata presa perché padre Giacomo Cusmano nella sua vita come medico percorreva tutte le vie di Palermo per andare a curare quelle che stavano male a letto, non potevano andare in ospedale, e lui ha fatto questo lavoro. E poi dopo, per completare l'opera, si è fatto anche sacerdote, quindi per completare, quindi curava sia il corpo e l'anima.
Suor Marie Claire, cosa fa ogni giorno a Palermo lei?
Allora, io sono specializzante in chirurgia d'urgenza nel reparto del professor Gulotta, che ringrazio anche di cuore perché con tutto il suo gruppo mi hanno dato la possibilità di fare anche la chirurgia d'urgenza per andare a dare l'aiuto a curare anche nel mio paese, che mancano i medici. E tutto il giorno io di mattina mi alzo, vado in reparto di chirurgia d'urgenza e passiamo le nostre giornate insieme con tutte le equipe del professor Gulotta con gli ammalati. Che quelle che sono in reparto, la sala operatoria, gli ambulatori e così.
Siccome Suor Marie Claire non si vuole fare. questo è quello che ci piace dell'essere umano, cioè veramente la parte bella. Noi siamo veramente, noi, dico io, Danny, Luigi, siamo piccolissimi rispetto all'opera missionaria che fate voi, lei, le consorelle e gli altri impegnati nel sociale come voi. Complimenti per quello che fate, da siccome non si vuol far mancare niente, la sua vita è una missione continua. Sì. Lei oggi ha la divisa, anche lei, dell'Ordine di Malta. Sì. Perché ha deciso e quando è entrata a far parte dell'Ordine di Malta Italia?
Allora, nel 2011 noi siamo stati per la festa di Santa Rita, una festa proprio molto sentita qua a Palermo. Io sono andata anche come, diciamo, cristiana a partecipare a questa festa.
Sì.
Ho visto un gruppo che erano vestiti così con queste divise dell'Ordine di Malta.
Sì, che, sei incuriosita.
Sì, che lavoravano, che aiutavano chi stava male, chi aveva sete, non solo perché chi ha sete, chi aveva bisogno di essere accompagnata. Io l'ho visto, mi sono messa con loro, ho dato pure la parte della, la parte mia, ho partecipato a questa attività e poi parlando con loro mi hanno spiegato un attimino anche lo spirito di lavoro, ho capito che era l'ordine religioso. Sì. Eppure con la stessa missione, quasi come quella della mia congregazione.
È bellissimo. Lei è contenta di questo ambulatorio che è nato lì alla chiesa di San Crocifisso? E tra l'altro speriamo che queste iniziative si possano moltiplicare in altre chiese, chi lo sa, perché aiutare i bisognosi così vicini lì nel quartiere con questi ambulatori è una presenza molto importante. Lei cosa fa all'interno dell'ambulatorio?
Sono contentissima, infatti proprio abbiamo accolto questo invito con molto molto gioia.
Uh-huh.
Anche perché per me è la continuità della mia missione, prima come bocconista e poi anche come medico. E a seconda dell'esperienza che ho vissuto io in Congo, sapendo che con il sistema sanitario che tutto si fa da pagamento, chi ha soldi si può curare, chi non ha soldi è condannato a morire, e ne ho visto tanti che sono morti a casa perché non potevano farsi curare. E la stessa situazione che si vive in quel quartiere, non potevo non rispondere a questo invito con tutto il cuore. Poi molto contenta, siamo andati numerose e io come la parte mia, come ancora specializzando in chirurgia, però ho dato la mia disponibilità insieme ai miei colleghi e altri pure, sempre specializzando in chirurgia d'urgenza del reparto di professor Gulotta. Ci sono gli altri medici, noi abbiamo dato la disponibilità, anche se siamo impegnati, smontando la notte oppure un weekend che è un pochino libero, poi è di pomeriggio, quindi
lei se, lei se ha mezz'oretta libera,
ecco,
deve fare missione.
Sì, sì, mica
lei per, lei
lì,
per un attimino se mangia, perché deve mangiare per
però
fondamentalmente appena c'è mezz'ora non faccio nulla, faccio missione
almeno quello.
Ma sì, complimenti.
Questo,
senta,
sì, sì.
Facciamo un passo indietro.
Sì.
ieri era l'8 marzo.
Sì.
L'8 marzo, una giornata per le donne, con le donne, per evidenziare i diritti. In alcune parti del mondo donne, i diritti le donne non ce li hanno completamente. Visto che lei arriva dal Congo, vuole spendere una parolina per tutte quelle donne che purtroppo hanno i diritti violati e muoiono ogni giorno sotto mani degli uomini e non solo?
Sì, è giusto così. A questo momento mi sono commosso un attimino, perché sapendo la situazione che viviamo noi in Congo, d'una maniera particolare all'est del Congo, dove le donne sono proprio, diciamo, massacrate fino a oggi. E purtroppo non c'è nessuno che cerca di parlare, chi parla è sempre subito eliminato, diciamo, e non è una cosa giusta. Fino ad ora chi è seppellito viva, perché abbiamo anche vissuto questa situazione quando la guerra civile era ancora proprio, è vero che ora non si parla più della guerra civile, però sotto sotto sono tanti tanti donne che muoiono tutti i giorni. Io
lei
a
chi
questo
ha lasciato,
momento
lei che ha in Congo, cioè lei ha la famiglia, a parte la famiglia, c'ha dei cari che vivono in Congo?
Sì, la famiglia ce l'ho in Congo, giustamente a nord est del Congo. Ho la mamma, purtroppo mio padre è morto pure in quella guerra civile. Sì, sì, in quello, purtroppo. Però ci sono le sorelle, e non solo, ci sono anche le mie consorelle che vivono in quella zona. Sono lì, non sanno l'indomani come si sveglieranno di mattina. Anche con i bambini che sono dentro la casa. Quindi
lei ha mai pensato di tornare in Congo fare missione lì in quei territori difficili come le sue consorelle?
Sicuramente, sono qui in preparazione per la missione. Quando finisco e ritorno in Congo.
Benissimo. Sì, sì. Guardi, io la ringrazio per quello che fa a nome di tutti noi italiani, siciliani, e veramente le abbracciamo virtualmente perché gente come lei fa andare meglio le cose nel mondo. Grazie.
Grazie a voi, grazie mille, grazie dell'invito.
Pace, come si dice? Pace bene.
Pace bene. Pace ecco bene, pace e bene. Poi come Giacomo Cusumano dice, viva Gesù.
Ecco, viva Gesù. E con e tutti quelli anche che non credono, nel senso, l'importante è aiutare tutti,
è giusto.
Credono quelli che credono, quelli che non
tutti,
credono.
Tutti, per noi è la persona umana, è con l'essere umano. Sì.
Bene, può dire una cosa, io devo lanciare una clip è un video, con i programmi che ci sono stasera su questa rete.
Programmi.
No, lei deve dire adesso in francese, vediamo il video con i programmi di stasera, no. In francese però, capito? Aspetta, faccio primo piano. Vada, faccio fare la conduttrice, vada.
Ok, maintenant nous allons voir le programme qui sera ce soir sur
TRM. Canale 13.
Canale 13. Ecco. Ici c'est la combinaison de la langue italienne et française.
Oh, c'est facile, c'est un peu facile, c'est un bon. Si, la réclame. Attends.
Ok. Grazie.
Fratelli Contorno presenta Benvenuti in Sicilia. Un viaggio nei luoghi e nel tempo, dove storia e tradizione si incontrano. Salsa pronta di pomodorino ciliegino siciliano. Da una tradizione centenaria, il gusto di un prodotto del tutto naturale. Benvenuti in Sicilia. Fratelli Contorno. Industrie conserve alimentari. Dal 1916.
Se acquisti siciliano, lavoro ai giovani garantiamo.
Cataloga l'arte e metti in ordine la storia. Aperte le iscrizioni al master di primo livello in catalogazione dei beni culturali ecclesiastici, bandito da Abadir. Diventa anche tu uno specialista. Il master si rivolge a giovani laureati, operatori dei musei diocesani, di gallerie d'arte e forze dell'ordine. Iscrizioni aperte fino al 20 marzo 2017.
La comunità alloggio per anziani Villa Katia nasce per offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non, immerso nel verde e in un ambiente tranquillo. La struttura è specializzata nell'accoglienza di pazienti affetti da Alzheimer e da demenza senile. Gli operatori socio-assistenziali e sanitari offrono assistenza H24. Ci troviamo a Bagheria, nella strada statale 113, accanto all'ospedale Villa Santa Teresa.
Fatto un intervento chirurgico, però non c'erano abbastanza capelli, perciò sono venuta qua dall'Istituto Giglio e sono felicissima. Mi ha consigliato un dermatologo di Reggio e oggi mi trovo con una testa bellissima.
Con un aiutino che
gli specchi io mi sento un po' impedito. E lo sapevo, avrei scommesso che la musica non cesso, ma comunque noi avremmo resistito. Che adesso c'ho bisogno di rumore e non pensare al freddo che c'è fuori, che è venerdì. Viagra e poi mi dice che lo mette a molto poco. E le ragazze sono sudate, sono giovani e impegnate, che ballare adesso non è mica un gioco. E un paio che ci lasciano provare, e insomma non andiamo mica male, che è venerdì. A dirci quanto siamo vecchi, ad insultarci che c'erano prima loro. Si passa presto agli spintoni, uno di loro ha la pistola, sento il freddo della canna sulla gola. Mi dice vecchio hai già la vita corta, ma se ci tieni proprio te l'accorcio. Ed è venerdì. Cosa sarà il minore dei mali, che è venerdì.
Si ritorna in questa parte finale di Mattino Nero ricordandovi un po' di eventi che ci sono nei prossimi giorni in questo mese di marzo, invitando un'amica, ci conosciamo da un po' di tempo, si chiama Rosaria Ferrido, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno, avevo nostalgia.
La predisposizione a essere nostalgia. La speaker radiofonica, sai che insomma Rosaria ha questa passione, caro Danny, per la radio, lo sai? No, non lo so.
Danny Sappilo.
Danny Sappilo, che arriva anche lei da Alcamo. C'è un flusso di gente che arriva da Alcamo in queste mattinate. È una cosa.
Oh, gli alcamesi siamo in ogni
dove. In tutto il mondo. In tutto il mondo. Allora c'è uno spettacolo fatto da un'equipe d'animazione. Cioè, capito? Lo mettono in scena proprio. Se era il 25, non se ne parlava di fare promozione. Siccome è il giorno prima del mio spettacolo, in quel di Alcamo, la facciamo. Venerdì 24 marzo al teatro Orion di Palermo c'è la Cambè, che è un'equipe di animazione di cui fai parte, giusto?
Assolutamente sì, faccio parte dello staff Cambè Equipe da un anno ormai, non posso più farne a meno, diciamo che abbiamo cominciato a promuovere alcuni eventi, veniamo da altri due show fatti da sì, con la distanza di 30 giorni,
sì.
Quindi riproponiamo l'altro show sotto richiesta, sarà appunto venerdì 24 marzo al Teatro Orione.
Che cosa consiste sto show?
Lo show che cos'è? Lo show è un viaggio all'interno del varietà, quindi.
Anche voi?
Assolutamente sì.
Tutta sta voglia di varietà. Chi sì. Lo fa? Chi lo fa il varietà? Il varietà lo fanno sti ragazzi che sono un po' tra virgolette animatori di contatto,
sì,
all'incirca.
Sì, sì. Però ho fatto anche da artisti, perché all'interno abbiamo uno staff di ballerini, quindi anche professionisti, addirittura qualcuno che vanta 10 anni, 12 sì. Anni di esperienza all'età di 20 anni, quindi devo dire sono anche dei giovani ragazzi che si mettono in gioco e soprattutto mettendo in mostra quello che sanno fare artisticamente.
Bene. Rosaria tra l'altro fa parte di equipe di animazione, sì. La radio, organizzatrice di eventi. Se non sbaglio, tu Alessandra Moroso è stata tu a portarla.
Sì,
quando
sì.
Ancora Alessandra.
È colpa tua.
mi ricordo di una tappa di Alessandra all'inizio, praticamente.
Sì, era appena uscita
di Amici. Lei è stata una che quando me l'ha detto, perché lavoravamo nella stessa struttura, fa: sai, voglio portare Alessandra Moroso ad Alcamo.
Esatto.
E forse era proprio quel periodo lì.
No, era il periodo di Stupida.
Stupida, proprio l'inizio.
Sì,
lì,
sì,
quando
sì,
ancora costava poco prendere Alessandra.
Presso al poco.
Dai, era più economica.
È partita subito alla grande.
Sì, ma era più economica rispetto adesso, se il cachet di Alessandra Moroso è sicuramente molto più alto.
Esatto.
Cioè, pronuncio il titolo, cioè il nome di un artista, è già lì il jukebox vivente comincia. Però a me piace Alessandra, eh?
Sì, sì, è stato un bel successo, 8.000 presenze, organizzato in 15 giorni, quindi è stato sicuramente...
Ed è anche, Rosario è anche cantante?
No.
Canti?
Proprio no.
No?
Assolutamente
non sei venuta
no.
qua per cantare?
No, 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 vi assicuro che non è così.
Canterà chi arriva dopo di te?
Sì.
Sì?
Probabilmente sì, canterà. Sì.
Allora, tra poco allora, la staffetta è con chi? Così la preannunciamo.
Sì, tra poco conoscerai la nostra referente ufficiale, ecco. Che è il nostro boss, the boss di capo.
Che significa avere
è quella
nelle
che
mani...
paga praticamente, capito? Sì. Esattamente.
E poi nel mondo dell'animazione pagare regolarmente è una cosa.
È un mistero. Infatti, no, quando si trova un'agenzia
vero, seria,
affidabile,
seria, affidabile,
conviene trattenerla. Insomma,
senti, io ti faccio in bocca al lupo per la stagione estiva, dovunque
grazie.
Tu sarai, anche perché io saluto tutti gli animatori turistici, tutti quelli che in questi giorni sono lì per decidere dove andare in attesa. Fanno i colloqui. Chi va a destra, chi va a sinistra, in Calabria, in Puglia, chi va all'estero, in Tunisia. Insomma, in bocca al lupo a tutti gli animatori turistici, una freccia a favore degli animatori turistici che spesso vengono bisfrattati perché è un lavoro comunque come tutti gli altri, eh?
Assolutamente.
Vi fate
sì,
uno,
anzi.
Vi fate uno. Eh?
Un come?
No,
quant'è il 45 giri?
Esatto, un bel 45 giri lavorando dalla mattina alla sera.
Assolutamente sì, anche di più, cioè
sì,
H20.
È vero, è vero, va bene.
Preciso.
Allora Rosario, io ti ringrazio, la staffetta di Rosaria con la prossima
Claudia.
Con Claudia. Bene, allora
faccio... Allora io intanto ti aspetto venerdì 24
sì.
al Teatro Orione, ovviamente devi venire perché poi io vengo al tuo spettacolo, quindi
dillo tu.
Il 25
dove?
Al Teatro Cielo d'Alcamo.
Beh, mi piace proprio. Vabbè, ok, grazie. Naturalmente, intanto io parlo di un'altra notizia nel frattempo che arriva Claudia qui in studio, perché praticamente ieri sera una cosa incredibile, ne volevo parlare, perché il Barcellona, ragazzi, il Barcellona che all'andata della Champions League aveva perso 4-0 contro il Paris Saint-Germain, tutti quanti dicevamo, Danny pure tu che non ne capisci niente di calcio, dicevi ma il Paris Saint-Germain già ai quarti di finale.
Sei belle polpettine.
Belle polpettine.
Sei,
ieri sera, signori, è successa qualcosa di incredibile. Il Paris Saint-Germain ha perso 5-1. Barcellona straordinario, si qualifica. Questo è il calcio e soprattutto questi sono extraterrestri, sono gli uomini di appunto del Barcellona. Adesso per aspettare la prossima tornata di Champions League, prossima settimana in campo la Juventus contro il Porto. Io non voglio dire nulla perché visto com'è andata col Barcellona, noi abbiamo vinto 2-0 all'andata, il ritorno chissà, ma non dico nulla perché sennò sembra, meno male che c'è Claudia. Ah, Claudia, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Claudia, tu sei il patron di questa cambè.
Sì, diciamo che scusate intanto il tono di voce.
Ottima,
ma...
ottima. Si sente proprio l'influenza stagionale.
Esatto,
ecco.
Esatto.
Che significa essere a capo di un'equipe di animazione, cioè proprio anche dal punto di vista manageriale?
Allora, intanto devo dire che non è semplice. Sembra il nostro lavoro sembra un gioco, spesso viene preso come un hobby. Ma in realtà è un lavoro a tutti gli effetti, anche perché si ha a che fare con tanta gente diversa, soprattutto ragazzi, non sono... la maggior parte non sono adulti.
Da quanto tempo sei in questo settore?
Allora, diciamo che ormai sono quasi 12 anni.
12 anni? È
sì.
Cambiato? È cambiato parecchio. Quanti
sì,
ragazzi
sì.
rispetto a prima oggi decidono a un certo punto dell'anno di rivolgere a voi, ma all'equipe di animazione per fare questa esperienza molto importante?
Guarda, forse la quantità non è cambiata negli anni. Il problema è cambiato il motivo. Prima si faceva più che altro per passione. Adesso si fa perché non si ha altro da fare, per cui è cambiata la qualità, è cambiato il modo di approcciarsi a questo lavoro e quindi è cambiata proprio la tipologia dell'animatore. Prima l'animatore si divertiva, lo faceva proprio, glielo leggevi negli occhi. Adesso invece è un po' diverso.
Si è persa un po' quella che è la tipicità dell'animatore, cioè l'animatore deve trasmettere allegria, lo deve fare con passione.
Sì,
in questo,
allora,
dico,
diciamo
questo
che
modo
ci sono...
non si capisce troppo. se lavori, perché questo lavoro, quello che facciamo noi, lo devi vivere anche con passione, perché sennò la gente lo capisce.
Sì, perché è un lavoro di contatto, in cui si trasmette il piacere che hai nel farlo.
Tu hai fatto mai l'animatrice? Cioè vieni da...
Sì, io nasco come animatrice.
Nasci come animatrice.
Sì, sì. E ancora ora mi diverto a farlo, perché sì, comunque se, soprattutto negli spettacoli o durante la stagione, mi metto ancora in gioco e partecipo alle attività sia diurne che serali nei villaggi o nelle strutture che gestiamo.
Quindi benvenuti all'Orione, direi, in questo caso, visto che da il quartiere generale vostro è Alcamo, immagino, come sede.
No. Ma noi siamo a Palermo.
Ah, voi l'agenzia?
Noi siamo un'agenzia palermitana. Sì. Ah, io in realtà sono di origine da quelle parti, però l'agenzia nasce a Palermo 5 anni fa.
Morì da quelle parti. Di origine da dove?
Calatafimi Segesta.
Allora, io adoro Calatafimi Segesta. Io vado sempre in vacanza a Calatafimi Segesta.
Guarda che non c'è il mare a Calatafimi Segesta.
Io vado al capolinea.
Ah, ecco, allora sì.
Ah, ecco. Io vado, sono stato lì in molte bellissime. Bellissimi luoghi, alberghi, ci sono B&B straordinari, sì, vicino il parco di Segesta. Sì. Ho fatto pure un capodanno a Segesta, al parco Elimi.
Ok, sì, conosciamo.
Ti ricordi?
Tra l'altro ne approfittiamo, 2000
persone. A chi dobbiamo salutare?
Al parco Elimi.
Perché?
Perché collaboriamo.
Ah, collaborate?
Sì.
Lo sai che stai facendo un po' di reclama commerciale?
No, io?
No, assolutamente. Io la sto facendo, ma io ho salutato un luogo dove ero, ma non
vabbè,
so se esiste ancora.
Miei,
esiste,
scusa.
Certo.
Esiste, sì.
Vabbè, salutiamo la proprietà, voglio dire. Non è che ho detto che cosa fa il parco Elimi.
No.
Non lo posso dire cosa fa, scusa, ho detto che ero lì in un capodanno, non mi ricordo, dove c'erano tante persone.
Va bene, taglio io questo discorso.
Volevo
approfittarle per salutare.
Se mette la cuffia, senti anche Salvatore, che è il ragazzino che ci porta le pizze.
Ragazzino.
Ecco, Salvatore, dica.
Prego.
Lei lo sa che se si mette più indietro è meglio, perché così ha lampato. Poi le dico che assomiglia alla D'Urso. Se si mette vicino il faro, ho capito. Mica io c'ho uno che posso mettere lì per gestire il faro, se tu vai avanti. Va indietro e Miceli, per cortesia, se lei non sa fare televisione, vada a fare qualche altro lavoro. Ci parlo io con la proprietà.
Esigo un assistente di studio.
Perché?
Per me, qua un assistente.
Ma vado a lavorare in villaggio.
Allora,
ma vado a lavorare in villaggio.
Ricordo che sono stato a Segesta.
A fare cosa?
Quando frequentavo la scuola elementare.
Ah, sei andata al parco?
È stato bellissimo.
Bellissimo, ti ricordi quel momento lì?
Sì. Erano i classici momenti in cui tu te andavi, diciamo,
Danny,
con i compagni. Bellissimo.
Danny,
sì,
ricordi Grande Fratello?
Sì.
Quest'anno?
Sì.
Che diceva la Blasi?
Che diceva?
Quando stoppava tutto.
Frizz.
Dillo di nuovo.
Frizz.
Stop.
Frizziamo.
Beh, di Sfameli. Ma Sfameli lo frizza quando vuole lui. Ecco qua, signori. Claudia, quando dici tu, te lo porti via in un villaggio possibile, ma non in Italia.
All'estero,
dove veramente gli fanno la festa. Quindi, per favore, portatelo via. Comunque, a parte lo scherzo, però, io direi di levarlo, perché non si può manco andare avanti. A gente che magari fa colazione e vede Salvatore.
Quello di poco fa mi piaceva di più.
Chi è?
La nostra locandina.
Secondo me sì.
Giusto.
Sì, ma adesso però lei è giusto. Va bene.
E ne approfitto.
È pure simpatica lei.
Grazie.
È molto simpatica. Vabbè,
a proposito di approfittare.
Non mi fa parlare, però.
Dai.
È meglio Rosaria. Se lei mi. Io sono il conduttore, capito?
Hai ragione.
Tu fai la soubrette.
Anche.
Ecco. Lancia il tuo spettacolo, vai. Lo faccia in maniera.
No,
proprio...
prima devo fare un'altra cosa.
E dica.
Allora, prima devo dire che mica sono io da sola che gestisco.
E mica l'ho detto io.
Pazzi che ci vengono dietro.
Sì.
No, siamo in tre.
Sì.
Siamo io, Pietro e Domenico, quindi li volevo anche salutare.
Non c'è dubbio.
Mi sembra corretto.
Varietà.
E allora a noi piace tantissimo il varietà, anche perché siamo degli anni 80 e quindi spesso ci capita di vedere i vecchi varietà.
Chi è degli anni 80? Quelli degli anni chi?
Io, Pietro e Domenico.
Ah. Ho capito,
diciamo
io sono
che...
degli anni 90.
Ah sì?
Sì, non si vede? No. Io sono degli anni 90. Scusa, io sono nato nell'82, non ho potuto vivere gli anni 80, ma sono più anni 90, giusto?
Anche se i ricordi sono...
Lei, Claudia, mi sta antipatica adesso, quindi si calma.
È cambiato subito, da così.
Ecco,
va bene. Parliamo dello spettacolo.
Benissimo, Orione.
Orione. 24 marzo, quindi
bene.
È un venerdì sera.
Meno male.
Perché poi l'indomani ci sarà il vostro.
Dove?
Ad Alcamo.
Come si chiama?
Cielo d'Alcamo.
Lo dica, lo sa come si chiama?
Teatro Cielo d'Alcamo.
Benissimo.
Diciamo, è un varietà perché a noi piace questo genere, nel senso che mettiamo in scena tutto quello che è arte, per cui ci saranno coreografie, canzoni, sketch di cabaret naturalmente. Sì. Ed è uno spettacolo che parla appunto del viaggio all'interno del varietà.
Beh, una cosa nuova. Molto bella. Danny, sì. Ti sei sfrizzato? Sì.
Sì.
Sì, sì, sì.
Parlavi
sì.
Di anni 90, giusto?
No, ancora, aspetta. Stop freeze. Stoppiamolo. Da Totone. Ah, bravino, bravino. Viaggio in sincro stamattina. Sono termini tecnici che solo noi possiamo capire, nel senso che l'uomo che sta in regia televisiva sa quei pulsanti, li sa gestire ormai bene dopo 80 anni di carriera. Grande, dobbiamo.
Scusa.
Che
hai
c'è?
Finito? No,
io ho finito.
Hai finito? Non lo so, Dio. Parlavi di anni 90?
Sì.
E visto
vai
che
indietro.
Siamo in onda,
Danny,
vai indietro.
Tirati la panza.
Chi era questa?
Oh, era Paul Baccaglini che interpretava Corona.
Sbagliato. Sbagliato.
Era Corona, The Rhythm of the Night. Allora. 90 Festival Bar, che bei momenti. Allora, Tutone, ci sei?
Sempre.
Tipo mi collego come se fosse lui a Las Vegas. Tutone, ci sei?
Sempre.
Mi senti?
Sempre.
Sei nell'altro studio, vero?
Sì, siamo lontanissimi.
Bene. Tesoro. E allora, io ti do la linea. Oltre perché
radio sennò... non lo vedono. Quindi...
Lo so, ecco. è vero. Allora, io ti sto per dare la linea, dopodiché vi stringete. Va bene? Noi abbiamo uno sgabello. C'è crisi, mi deve capire.
Vabbè,
in uno sgabello mettete vicini, così salutiamo insieme. Ma adesso abbiamo le notizie con Luca Tutone, il GR Mede seconda edizione. Torniamo tra pochissimo col finale di questa puntata di giovedì. È giovedì. Tra poco torniamo.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, ben ritrovati a questa edizione del GR Med. Sospese le corse all'ippodromo di Palermo, il motivo rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, lo ha deciso il Ministero delle Politiche Agricole in seguito a una iniziativa del presidente della società Ires Giovanni Cascio. Dopo una serie di irregolarità verificatesi nella corsa del 24 febbraio, la società dunque ha deciso di fermare tutto sino a quando non saranno messe in atto dalle autorità quelle che vengono definite adeguate misure per poter garantire il corretto svolgimento delle corse e scongiurare il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ippodromo. Di corse truccate aveva parlato anche il collaboratore di giustizia Giovanni Vitale nel processo Apocalisse lo scorso 28 febbraio. Sono stato informato di progetti di attentati nel tempo nei confronti di magistrati di Palermo orditi da Matteo Messina Denaro per interessi che da vari elementi sembrano non essere circoscritti alla mafia, ma riconducibili a entità di carattere superiore. L'ho detto in audizione in antimafia il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, Roberto Scarpinato, sul tema dei rapporti mafia-massoneria. Il resto dell'audizione è stato interamente segretato. Adesso invece vi facciamo ascoltare in radio e vedere in TV il videomessaggio che ieri sera il presidente del Palermo, Paul Baccaglini, ha voluto dedicare a tutti i tifosi del Palermo. Ovviamente con un riferimento all'8 marzo, festa della donna che è stata ieri. Ascoltiamo Paul Baccaglini.
Amici di Palermo, è il presidente Paul Baccaglini. Come state? Grazie per questi due giorni di cuore, di affetto. Siete veramente il popolo più straordinario che ci sia. Mi dispiace arrivare a fare questo video soltanto adesso, ma in America è lavoro e poi piacere. Stamattina siamo stati in regione, abbiamo già cominciato un lavoro straordinario. Adesso c'ho 5 minuti. La cosa più importante è la festa delle donne, meravigliose donne palermitane, auguri, spero di vedervi tutte voi e tutti i palermitani domenica allo stadio. Forza Palermo!
Questo è il presidente Paul Baccaglini. Andiamo però in Lega Pro, dopo Rigoli via anche Petrone, durato appena 23 giorni il rapporto tra l'allenatore e il Calcio Catania, 3 partite e 4 punti conquistati. Il tecnico ha rassegnato le proprie dimissioni, allenamento pomeridiano di ieri diretto dal tecnico della Beretti Giovanni Pulvirenti. Nelle prossime ore ovviamente Petrone lascerà città di Catania per far rientro a Dolbi. È tutto per questa edizione, linea di nuovo a Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
So, che c'è, so, Luca? Che c'è? So che cosa sta succedendo, Luca?
Ma non lo so.
Non lo sai. Vabbè, comunque. So, pensavo al
sarà
video.
Sarà quest'aria di alta finanza. Di...
Sì, sta alta finanza meravigliosa. Lui è veramente fantastico. È un personaggio. Un personaggio non veramente. In questi giorni, chiunque gli chiede realmente dettagli all'operazione, nessuno risponde. Né lui, né Maurizio, né nessuno. Guarda. Nessuno. Stanno rispondendo ad altro, non Luca, a quello che realmente guarda, c'è dietro sto fondo, guarda, sti soldi, è vero?
Ci sono. No, ma allora, sai qual è il concetto in sintesi?
Sì.
Che nel mondo dell'alta finanza
sì, è così.
Non puoi. Sì, è così, cioè, le banche vivono nel senso, non è che adesso tu cerchi su Google e ti spuntano
sì, ma in un'ora quanto di conferenza stampa non è che ha spiegato,
no,
che
ma ci sono
dettagli.
Delle clausole, ma ci sono delle
so che Zamparini ha detto addirittura a voi non ve ne frega nulla.
No, vabbè, no? Quello è riferito al fatto quanto ha venduto il Palermo, ma il problema vero, sai qual è? Che ci sono comunque delle date, la prima è il 30 aprile, l'altra è il 30 giugno, entro le quali comunque il Palermo dovrà certificare il pagamento degli stipendi.
Guarda le facce delle nostre ospiti.
Ma non gliene frega niente, forse di pallone, quindi, ma perché ne stiamo a parlare a fare? Però il presidente di Palermo come vi è sembrato?
Come Paul Baccaglini mi piace.
Abbastanza alternativo, mi sembra.
Vi piacciono i limoni?
No.
Avete visto la foto? No, la foto c'è Pollo, la foto dei limoni, lui era ex Iena, ha fatto
sì.
Mi piace questo sound?
Nostre...
Donne,
è arrivato l'arrotino.
Ascoltatemi, c'è l'appuntamento del 24 di marzo al teatro
Orione.
Lo spettacolo si chiama?
Come si chiama?
No, aspettavo, siete qua per questo.
Non ha un nome, è uno show.
È uno showtime. Ah, ci sono del cabaret, diciamolo. Sì. Quindi si ride.
Bene, salutate. Prima hanno salutato in francese perché c'era Suor Marie Claire. Tu saluti in alcamese.
No.
Sono le 7. Dai,
sì, noi diciamo che l'alchemo parliamo un po' così, né?
Tutto stritto. A Calatafimi seggiste come parlano?
Ancora peggio.
Più stretto. Vabbè. Sì. Allora, questo è il nostro Toti Miceli Salvatore, che naturalmente è rimasto frizzato, anzi si è sfrizzato. Ragazzi,
maranza,
ci chiudono. Ma ci chiudono. Ma io devo arrivare almeno fino a maggio. Scusami. Grande. Ragazzi, va bene, io questo è un momento di televisione veramente
alta televisione.
Va bene, grazie a Toti Miceli
che abbiamo rispolverato i ricordi, capito?
È la parolina magica, ma, anni 90
sì,
proprio.
È parte tutto.
È andato.
Grazie Claudia, grazie Rosaria.
Grazie
mi
a te.
Mi dispiace,
Vincenzo,
che avete trovato tutto questo.
Assolutamente no. Comunque, grazie a te per averci ospitato. In bocca al lupo anche per il tuo spettacolo. E ci vediamo presto.
Thank you.
Guardate le
grazie a Danny B. Grazie a Luigi Vita. Sai come balla Danny B. Freeze. Grazie a Tutone che sta assistendo così inerte a quello che sta succedendo in questo studio. Mi scuso ovviamente con l'azienda. Se avete voglia di chiuderci, io capisco i motivi. Quindi non vi preoccupate.
No, ma neanche tu non stai bene.
Non sto bene. Domani mattina vi giuro che non sarà così. 7:30 torniamo.
Domani c'è
Cecchetto in studio col Gioca Giue.
Esatto, dai, potrebbe metterlo, però Danny.
Dormire, papparola.
Esatto.
Abbiamo finito? Che ore sono? Ragazzi, c'è il TG di pranzo che deve andare. Sono
ma non adesso!
Sono 2 minuti. Che facciamo? Grazie, salutate.
Ciao.
Ciao.
Buona giornata a tutti.